Cari fratelli e care sorelle in Cristo, è la storia di Giacobbe ed Esaù sulla quale vorrei meditare oggi insieme a voi, perché la storia di questi due fratelli, prima separati, poi riconciliati, ci può essere di aiuto per intrecciare un percorso della riconciliazione, un cammino verso la riconciliazione che potrà magari essere intrapreso anche da noi, in quanto tutti più o meno coinvolti in situazioni di separazione e coscienti del fatto di vivere in una realtà non riconciliata. Penso che tutti noi conosciamo, almeno nelle sue grandi linee, la storia dei due fratelli Giacobbe ed Esaù. Erano gemelli, figli di Rebecca ed Isacco, e si erano separati a cagione del fatto che Giacobbe, il secondo genito, aveva acquistato in modo disonesto, con un sotterfugio, il diritto della primogenitura, per poter essere il primo, l'eletto. Però il risultato di questo furto della primogenitura era stata la separazione dei due fratelli. Esaù, resosi conto dell'inganno fraterno, aveva dichiarato di volersi vendicare. E così Giacobbe era stato costretto a fuggire. E solo dopo 20 lunghi anni Giacobbe osa ritornare dal fratello. Osa dunque la riconciliazione con Esaù. La scena della riconciliazione descritta nella Bibbia, nel capitolo 33 della Genesi, è molto bella. Se vogliamo, anche molto commovente. L'abbiamo ascoltata prima. Abbiamo ascoltato che Giacobbe, per esprimere la sua umiltà, si era inchinato 7 volte nel momento in cui Esaù si era avvicinato a lui. E poi che Esaù era corso incontro a Giacobbe, l'aveva abbracciato, gli si era gettato al collo, lo aveva baciato e avevano pianto. Avevano pianto insieme, tutti e due. Il movimento dei loro corpi, descritto in questa scena, esprime perfettamente anche il movimento dei loro cuori. Diventano di nuovo fratelli, veri fratelli. E le loro lacrime sono un segno per la connessione eterna e per la gioia di aver ritrovato la comunione tra di loro. Il movimento e i gesti compiuti da Esaù e Giacobbe, che in quel momento valgono più di ogni parola, sono dunque un segno tangibile, inequivocabile, della loro riconciliazione. Poniamo però attenzione agli antefatti di questa scena che conclude la loro riconciliazione e scopriamo insieme che cosa è preceduto la loro ritrovata comunione. Giacobbe dunque, come avevamo già detto prima, si era assentato per 20 anni dal paese nel quale era cresciuto insieme col fratello. Poi però si era deciso di ritornarvi. E quando era arrivato vicino al luogo in cui viveva il fratello, aveva mandato dei messaggeri presso di lui per verificare se poteva trovare grazia agli occhi del fratello. I messaggeri però gli avevano riferito soltanto che Esaù sarebbe venuto incontro con 400 uomini. Giacobbe, naturalmente, dopo aver sentito questa notizia, fu preso da un gran senso di paura e di angoscia e si sentì smarrito. E che cosa fece? Prese una decisione che potrebbe definire astuta e divise tutta la sua gente, tutto il suo bestiame in due schiere, in due accampamenti, per poterne salvare almeno la metà in caso di uno scontro violento con i seguaci del fratello. E poi Giacobbe si mise a pregare, chiedendo la fedeltà di Dio e lamentandosi per la difficile situazione in cui si trovava. Giacobbe allora si lamentò davanti a Dio, senza ammettere però che tutto questo era successo principalmente per colpa sua, rimuovendo il vero motivo, la causa primaria che aveva provocato tutto ciò, e cioè il suo inganno, la sua disonestà. E dopo aver ancora preparato un dono per il fratello, mettendo da parte una gran quantità del suo bestiame, per placare il fratello con questa sua offerta generosa, Giacobbe si ritirò dai suoi accampamenti per trascorrere in solitudine la notte prima dell'incontro con Esaù. Cosa sarà passato per la mente a Giacobbe quella notte, in attesa dell'incontro col fratello? A lui è data solo la possibilità di immaginare quali potessero essere i pensieri e le sensazioni di Giacobbe in quella notte. Sicuramente aveva paura ed era preso dall'angoscia per quello che gli sarebbe potuto accadere il giorno dopo. Magari avrà tentato di minimizzare la sua colpa un'ulteriore volta, trovando 1000 scuse e 1000 buone ragioni per l'inganno che aveva perpetrato ai danni del fratello. Forse avrà anche pensato dentro di sé che dopo 20 anni sarebbe stato più giusto che ci fosse una specie di prescrizione per ciò che aveva fatto. Non sono questi anche i pensieri che verrebbero in mente a ciascuno di noi in una situazione del genere? Gli ultimi versetti del capitolo 32 della Genesi raccontano, a proposito di quella notte precedente all'incontro dei fratelli, di una lotta. Si tratta della famosa lotta di Giacobbe al fiume Yabok. Si tratta della lotta di Giacobbe con Dio, che si conclude con la richiesta da parte di Giacobbe di essere benedetto da Dio. Dio però, prima di benedirlo, chiede a Giacobbe: qual è il tuo nome? E Giacobbe pronuncia il suo nome, che tradotto in italiano significa perfido. Giacobbe dunque risponde a Dio: io sono perfido. Ed è con questo atto del pronunciare il suo nome che Giacobbe viene inevitabilmente confrontato col suo passato, e cioè con la sua colpa. Proprio con questo atto, dunque, Giacobbe si assume finalmente tutta la responsabilità per il suo passato, per ciò che aveva cagionato il fratello, senza ulteriore tentativo di rimozione della propria colpa. Davanti a Dio, dunque, si svela la coscienza di Giacobbe. Davanti a Dio, Giacobbe non sfugge più dalla sua colpa, dalle sue responsabilità, ma riesce ad ammettere questa colpa. E Dio, di conseguenza, gli dà un nuovo nome. Lo chiama Israele, cioè quello che combatte con Dio. E questo nuovo nome è il segno dell'inizio del rinnovamento, della trasformazione di Giacobbe. Non è più il perfido, ma colui che combatte con Dio, colui che si lascia mettere in crisi da Dio, lasciando una parte della sua vecchia identità per sostituirla con qualche cosa di nuovo, per lasciar crescere la forza della riconciliazione, quella forza dunque che può fiorire solo là dove si è disposti a non rimuovere il passato e ad assumersi la piena responsabilità di ciò che si è fatto. Dopo la lotta con Dio, dopo la notte di crisi, che gli ha lasciato anche il segno doloroso della zoppia, Giacobbe allora è trasformato, e questa sua trasformazione l'ha preparato per l'incontro con suo fratello. Essere pronti per la riconciliazione, dunque, non significa dimenticare il passato, ma superarlo, lasciandosi trasformare da Dio, incontrandosi a faccia con Lui. L'incontro, la lotta con Dio, infatti, ha cambiato Giacobbe e gli ha aperto gli occhi, gli ha fatto capire come poteva diventare realtà la sua riconciliazione con Esaù. E con questo siamo ritornati alla scena della riconciliazione dei due fratelli. Siamo ritornati al gesto di umiltà fatto da Giacobbe nei confronti del fratello, grazie al quale Esaù riacquista la sua dignità e diventa capace di prendere l'iniziativa per avvicinarsi a Giacobbe. Siamo ritornati ai loro abbracci fraterni, al loro pianto comune e alla loro grandissima gioia per essersi ritrovati come fratelli, avendo finalmente superato
tutto ciò che, almeno fino a quel momento, li aveva tenuti separati. Esaù di conseguenza chiama Giacobbe fratello, per sottolineare chiaramente ciò che già avevano espresso i gesti. E Giacobbe offre il dono che aveva preparato per il fratello, quel dono che avrebbe dovuto placare il fratello, che avrebbe dovuto essere un dono di compenso, che ora però è diventato un semplice dono di ringraziamento. Gli ultimi versetti del capitolo 33, che prima non abbiamo più ascoltati, ci riferiscono che dopo la riconciliazione i due fratelli si separano di nuovo per andare ognuno per la propria strada. Ognuno dei due fratelli dunque lascia all'altro la libertà di andarsene e di vivere la propria vita, nella consapevolezza che la vera riconciliazione si esprime in relazioni libere. E arrivati ora alla fine del percorso della riconciliazione di Giacobbe ed Esaù, ci possiamo chiedere: qual è dunque il segreto della loro riconciliazione? Il segreto della loro riconciliazione è la trasformazione dell'incontro nella lotta con Dio, perché è la lotta all'incontro con Dio che ci mette davanti a un sincero confronto con il nostro passato, con la nostra colpa nei confronti di altri. La riconciliazione, come dice bene il titolo dell'Assemblea di Graz, infatti, è dono di Dio. Apriamoci per questo dono, perché accogliendolo troveremo la sorgente di vita nuova, di vita riconciliata. Amen.
E la mia preghiera è di ringraziamento per il dono della pace, di ringraziamento per il dono della speranza della pace. E che gioia il dono della pace, che gioia la fedeltà alla pace, che gioia essere qui con voi questa sera, in questa fedeltà. E quindi la mia preghiera è: ricordiamoci di questo dono e godiamone.
Escutai, Signore, a nostra oração. Escutai, Signore, a nossa
Io vorrei pregare il Signore perché ci renda capaci di essere docili di farci lavorare dalle sue mani, perché ci conceda quello spirito di affidamento e di abbandono che solo può renderci così docili, perché penso che sia la cosa più difficile quella dell'abbandonarsi nella lotta che tutti i giorni continuamente sosteniamo in noi stessi e con gli altri. Per questo prego il Signore.
Escutai, Signore, a nostra oração. Escutai, Signore.